Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso, non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno». Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Dice con una frase che apparentemente retorica San Paolo in questo brano della lettera ai Romani, dice come se lo chiedesse anche oggi a noi, alla nostra coscienza, alle nostre orecchie. Dice: «Fratelli, non sapete forse che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?» E questo mette a tacere tutti i tentativi dell'antropologia culturale che vede nei nostri riti pasquali qualcosa di etnico legato a una minoranza che ancora crede in uno che è risorto dai morti. San Paolo sta dicendo: noi non celebriamo la resurrezione come una festa se non passiamo dentro la consapevolezza che questa festa germoglia e sboccia dalla morte. Ora, io sfido l'antropologia culturale a trovare persone che non muoiono, così che possano sentirsi al riparo dalla possibilità di risorgere. Siccome la morte, grazie a Dio, possiamo dire, no? Grazie a Dio o qualcuno pensa di no. Siccome occorrerà a tutti noi questo evento così drammatico e così anche per certi versi affascinante per noi cristiani, non perché siamo amanti dell'orrido, ma perché riusciamo a vedere oltre questa cortina, questa morte, allora per noi diventa questa sera una occasione per guardare al tempo che viene come un tempo che è sempre stato nostro, perché noi nel battesimo ci siamo entrati dalla nascita, perché noi in questa attesa ci siamo entrati da molto tempo. Dunque abbiamo celebrato in questo tempo l'avvicinarsi della risposta definitiva di Dio a tutta la storia, la risposta che noi aspettiamo come un responso personale. Sapete, amici, quando nel secondo secolo avanti Cristo Antioco Epifane, potremmo dire un re con la mentalità di questa generazione, quando in quell'epoca Antioco Epifane volle ridurre l'ebraismo perché era un po' imbarazzante, perché ancora era legato a precetti così che non si capì, molti dei quali neanche si capivano, e soprattutto perché era troppo coinvolgente, volendo aprire così le finestre alla Grecia e al suo modo di pensare, il modo di pensare come oggi, oggi anche qualcuno direbbe, beh, basta con questi riti, con queste cose, i tappeti, tutti i vostri orpelli, apriamo le finestre al modo di pensare odierno, no? Oggi noi figli della scienza decidiamo una buona volta di poter decidere anche se siamo maschi, femmine o meno o di più, insomma sapete, no? Queste belle cose. Beh, a quell'epoca Antioco Epifane, per fare piazza pulita, profanò il tempio e ci mise dentro una statua di Giove. Voi immaginate cosa poteva voler dire per i pii ortodossi ebrei vedere una statua, loro che non fanno un'immagine neanche su una moneta, che non scrivono, che non assolutamente, sapete, no? Sapete che gli ebrei sono famosi per le scienze, sono famosi per la musica, sono famosi per tante cose, per tante altre cose, insomma, ma per l'economia anche, ma non sono famosi per l'arte. Perché l'arte degli ebrei non è un'arte figurativa. Dunque ha fatto fatica nel corso dei secoli a farsi spazio. Allora questi ebrei, immaginate che sconcerto nel momento in cui un re mette un obbrobrio, come lo chiamerà l'Apocalisse, l'obbrobrio della desolazione, l'abominio della desolazione, in un luogo che non gli conviene, cioè che non è adatto, lo mette al centro dell'identità di Israele. È qualcosa che lacera profondamente, è la situazione che viviamo noi, lacerati da un modo di pensare che si sta sostituendo alla nostra attesa, alla nostra speranza, alla nostra capacità di celebrare un Dio che ci ha amati quando eravamo ancora peccatori, per chi se lo fosse scordato. Ma quando Giuda Maccabeo riesce a sconfiggere Antioco Epifane e dopo la prima esperienza dei martiri ebrei si ricostruisce il tempio, tra le macerie viene fuori questa ampolla di olio, secondo la tradizione questa sarà poi una sorta di liturgia familiare in tutte le case ebraiche del giudaismo talmudico fino ai nostri giorni. Dopo il ritrovamento di questa ampolla che serviva per l'accensione del candelabro a sette fiamme per un giorno, questa ampolla produce l'olio per 8 giorni. E gli ebrei pensarono di consacrare una festa delle luci intorno a questo ritrovamento e a questo prodigio, senza sapere che stavano anticipando il momento in cui una luce nuova sarebbe venuta nel mondo a dilatare il tempo della creazione e del riposo di Dio e a riprogettare la creazione nell'ottavo giorno. Un olio che ha la capacità di ungere l'attesa degli uomini e di traghettarla fuori dei giorni della creazione. Un giorno, un ottavo giorno in cui l'uomo può pensare di rinascere. Di questo noi siamo orgogliosi, se così si può dire, davanti a tutta questa generazione. Noi siamo quelli, l'abbiamo detto tante volte, che credono che il vino migliore di questo matrimonio verrà versato alla fine, come alle nozze di Cana. Noi siamo quelli che non terminano la propria speranza dentro la realtà asfittica dell'esistenza terrena, quel che finisce con la morte. Noi siamo gli uomini che sanno proiettare oltre la realtà a nostra disposizione una speranza senza confini. E questa speranza senza confini si accende stanotte, si accende quando, come diceva l'Esultet, questo bellissimo inno pasquale che per l'ultima volta io leggerò la prossima volta, che non nel senso che nel senso che l'anno prossimo lo imparerò cantato e lo farò cantato, anzi ricordatevi l'anno prossimo che non celebreremo più nel garage, andremo a celebrare in chiesa dove ci sono i microfoni, dove probabilmente si sta anche meglio, se me li dovessi dimenticare. Allora noi abbiamo detto nell'Esultet che questa luce, quella del cielo che abbiamo portato in processione all'inizio di questa celebrazione nel lucernario, quella luce che tutti stavamo attendendo, che entrasse dentro la realtà oscura dei nostri pensieri poveri, delle nostre aspettative terrene, delle nostre tristezze quotidiane, delle nostre impossibilità giornaliere, quelle che ci dicono, vabbè, ma che cosa si può sperare, no? Che cosa si può sperare? Un sorriso. Che cosa si può sperare oltre quello che abbiamo, che ci viene incontro qualche volta in modo drammatico, terribile e incomprensibile, che ci fa paura? Noi abbiamo detto che questo cero illuminerà tutte le luci, illuminerà tutti i cuori. L'ingresso di questo Cristo ci permetterà di aspettare la stella del mattino, quella che non conosce tramonto, una luce per oggi che ci faccia vedere qualcosa della luce intramontabile del Cristo. Allora anche noi stasera accenderemo questo candelabro. Il candelabro ebraico si chiama Hanukkah, viene usato per quella liturgia. Noi lo useremo per ricordarci che, pensate un po', la luce di mezzo si chiama servitore, che la luce di un servitore venuto dal cielo, un servo di Dio, un figlio di Dio venuto dal cielo, ha riacceso la speranza dei giorni della creazione, ha ridato senso al giorno del riposo e ci ha traghettati tutti verso un giorno che non ha mai finito. Noi siamo portatori di questo, noi siamo consapevoli di questa verità. E se non avete sperimentato sufficientemente la morte, per cui questa idea di poter vivere sempre non vi fa né caldo né freddo, supplicate il Dio del cielo che non vi faccia uscire da questa celebrazione senza la speranza di poter incontrare il Cristo come l'uomo nuovo che promuove e fa rinascere il tuo uomo nuovo e lo pone al centro di una creazione nuova. Di questo siamo testimoni, apostoli, protagonisti, attori principali e servi e amici del Dio del cielo. Tra poco, nella celebrazione eucaristica, noi stenderemo su quell'altare il kenotafion, l'immagine del Cristo morto, deposto dalla croce, come se fosse un sepolcro. E su questo kenotafion, questa sera, questa notte, celebreremo l'Eucaristia come un corporale. Diremo cioè che su questa morte evidente, autentica e definitiva del Cristo, è nata la vita eterna che illumina il nostro cuore e che ci fa entrare in una comunione, in una missione, una vocazione santa per la vita del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.